Eravamo rimasti su questo, richiesti da tutti i nostri parlamentari varano la riforma del titolo quinto. La riforma del titolo quinto viene gestita da un governo e maggioranza che si è duramente opposta alla riforma stessa e quindi non dà molto seguito alla riforma, non dà seguito con dei provvedimenti legislativi, che è un verso, ma non dà un seguito neanche con dei provvedimenti e con dei comportamenti politici, che è un altro verso. Perché vi pongo, attiro la vostra attenzione su questo problema? Perché questo è il problema dei problemi. Noi siamo un paese in fausto, dove purtroppo gli aerei giusti non cadono mai, e la conseguenza è che noi ci troviamo di fronte a dei comportamenti schizofrenici. Abbiamo una riforma del titolo quinto dove le materie sono indicate in maniera così vaga come vi ho cercato di segnalare, dove la Corte ha sistematicamente suonato campanelli d'allarme per dire attenzione, le materie sono scatole, ma le leggi riguardano problemi e i problemi non entrano dentro nelle scatole. E di conseguenza, quando una legge affronta un problema, è probabile che tocchi scatole diverse e toccando scatole diverse tocca competenze diverse e interessi diversi. Il groviglio delle materie è una specie di leitmotiv della giurisprudenza della Corte, anzi è un basso continuo nella giurisprudenza della Corte. Buona parte delle sentenze incominciano dicendo la legge, non importa se regionale o statale, è impugnata, non si colloca interamente all'interno di una delle materie, ma tocca una pluralità di interessi. Vi cito a memoria una frase che trovate con delle varianti tipiche, ma questo è il motivo dominante. Questo dovrebbe essere un segnale ai protagonisti istituzionali. E infatti il segnale che arriva dalla Corte è chiarissimo. Di fronte a un groviglio delle materie nessuno si deve sognare di agire unilateralmente. Questa è la conseguenza che trae dalla prima battuta. E non agendo unilateralmente significa non agire unilateralmente significa avviare procedure di leale collaborazione. Come dire, badate meno alla logica delle scatole, delle materie, badate più alla logica delle politiche, dei risultati. E badate che questo è un po' l'insegnamento che ci viene dall'Europa. E se voi sfogliate il Trattato Europeo, cosa che spero abbiate fatto alcuni di voi facendo diritto all'Unione Europea, vedrete che non c'è un elenco di materie, queste sono le attribuzioni della comunità, ma ci sono delle politiche. E per ogni politica, con una cosa molto criticata ma che ha un suo senso, il Trattato dice per raggiungere l'obiettivo di il Consiglio, con su proposta della Commissione, sentito, eccetera, e con la procedura dell'articolo codecisione o cooperazione, eccetera, emana e dice anche che tipo di atti, regolamenti, direttive o altre misure e così via. Cioè indica obiettivi. Il tuo obiettivo è il mercato interno, il tuo obiettivo è la razionalizzazione dell'agricoltura, il tuo obiettivo è la riduzione dell'impatto ambientale o la sicurezza dei consumatori. Sono politiche e queste politiche tu le puoi raggiungere con dei procedimenti e dei provvedimenti. Quali sono le materie incise? Poco importa. Tutta la filosofia che ha sviluppato la Corte di Giustizia, ma gli organismi comunitari negli anni 60, 70 e 80 fino all'atto unico, col trattato intonso, ancora il trattato di Roma, è stata una filosofia di cancellare la logica scatole e guardare all'obiettivo. Per raggiungere il mercato interno la concorrenza, bisogna abbattere il problema delle insicurezza degli apparati elettrici? Benissimo, si fanno le direttive sulla sicurezza degli apparati elettrici. Qual è la materia? Nessuno se lo pone il problema. È funzionalizzato, si dice infatti che la comunità europea ha una logica funzionale, come se questo fosse un grave problema, ha una logica funzionale in quanto non è un organismo politico a fini generali, è legato a degli obiettivi. Ogni azione è legata agli obiettivi, ma essendo legata agli obiettivi si dimentica il problema delle attribuzioni divise per materia. La comunità lavora sul principio di attribuzione, ma il principio di attribuzione non si traduce in elenchi di competenze. Il principio di attribuzione si traduce in elenchi di indicazione di obiettivi, ed è questo che poi distrugge la stessa logica dell'attribuzione. Non so se è chiaro questo discorso. Quando si dice che la comunità europea, lo dicono tutti i trattati, compreso quello di Lisbona, applica il principio di attribuzione, fa riferimento a una concezione tradizionale per cui i trattati conferiscono agli organismi internazionali alcune competenze. Ora, anche la Costituzione attribuisce alle regioni e allo Stato alcune competenze. Ma qual è la fondamentale differenza? La differenza è che le competenze scritte nel trattato sono competenze funzionali legate a politiche, cioè a obiettivi. Tu devi raggiungere quell'obiettivo. Mentre le attribuzioni scritte in Costituzione sono rigide, non sono dinamiche perché legate a un obiettivo, sono statiche, sono immaginate in base a scatoloni. Allora la logica è: io devo mettere a posto la cantina, ma nel mettere a posto la cantina devo raggiungere l'obiettivo di cacciare i ragni, rendere più facile il trasporto degli sci e delle biciclette, sto pensando alla mia cantina naturalmente, e così via, oppure che ci sono 14 scatoloni con delle etichette e io devo cacciare dentro le cose in quei 14 scatoloni, perché sono due logiche diverse, due modi diversi di approcciare lo stesso problema. Allora la Corte Costituzionale, valutando la riforma del titolo quinto come il parametro da applicare, ma la realtà portata di fronte al suo giudizio, che sono leggi, ha ripetuto mille volte: cari ragazzi, dentro a quei 14 scatoloni o 15 o 25 scatoloni non potete pensare di ordinare tutto. Non lo potete fare, per il semplice fatto che le leggi non sono state ingegnerizzate, pensate, costruite dentro delle materie. Questa è una logica molto antica, perché una volta il mondo forse, funzionava così. C'erano i ministeri, ogni ministero faceva le sue proposte di legge, la sua amministrazione, ci sono le commissioni parlamentari che, guarda caso, sono divise per materie e rispecchiano un po' i ministeri. Questo è uno delle paralisi della nostra legislazione, perché siamo continuamente presi di mezzo da leggi impazzite, perché quello che sta premiando il lavoro giovanile manda in pensione quelli che sono anziani, e quello che sta premiando invece il risparmio delle pensioni trattiene gli anziani sul posto di lavoro per non pagargli le pensioni. I due non si parlano e fanno leggi parallele, ciascuno finisce nella sua scatola. Ma noi abbiamo problemi, e questi problemi rompono le scatole, metaforicamente parlando, nel senso che io devo capire se prevale la legge fatta da Previdenza Sociale o la legge fatta dal Ministero del Lavoro Giovanile, per fare un esempio banale, no? Le leggi sono fatte per problemi, generalmente. Se il Parlamento vara una legge sulla fecondazione assistita, quella dove sta come casa? O quest'ultima vicenda che ci ha tormentato, ed è uno dei problemi per cui le mie lezioni non sono in rete, perché ho dovuto correre a farmi consultare, e il problema è la pillola RU 400 eccetera. Lì la competenza dov'è? Voi capite che non c'è una risposta in base alla scatola, che cos'è? Sanità, salute, industria farmaceutica, tutto il problema della famiglia, protezione della vita. È un problema, è anche un piccolo problema, un problema grande così, come una pillola, ma è un problema. E per affrontare quel problema la logica di materie è difficile. Perché per esempio se il ministro si alza la mattina e dice, le vicende sono talmente buffe che non ve le sto a raccontare perché sono addirittura... Cioè, la politica italiana ha distrutto la grande tradizione del giornalismo umoristico, perché è molto più umoristica di qualsiasi giornale umoristico. Pensate soltanto che il ministro ha chiesto da parere a un organo consultivo, tecnico, in base a un principio per cui le pratiche mediche non sono competenze della politica. Questa la Corte Costituzionale l'ha detto sempre, ha detto anche sulla fecondazione assistita di recente. Cioè il Parlamento non può decidere come si comporta il medico per risolvere un problema, perché questa è competenza riservata alla medicina. Allora il ministro, non potendo dire lui come si applica questa, così il suo ministro della pillola, si è rivolto all'organismo ufficiale, il Consiglio Superiore della Sanità, che è un organismo tecnico-scientifico, che dà pareri sulle pratiche mediche, sui protocolli medici da sconsigliare o da consigliare, pareri. Il Consiglio Superiore si è rivolto a un ex presidente della Corte Costituzionale, Annibale Marini, che tra l'altro è un privatista, per cui di queste cose diciamo che ne capisce mezza, e il quale ha dato un parere nel merito, per cui la motivazione del parere del Consiglio Tecnico Scientifico fatto da medici richiama e si adegua a un parere fatto da un giurista che dice che questa pillola va somministrata così così, con il ricovero in questa maniera, e che bene fa, dicendo una cavolata, bene fa lo Stato a dare delle norme precise. Cioè, siamo all'umorismo puro, capito? Questo appunto tira la monetina e avrebbe avuto un parere molto più attendibile. Per dirvi la complessità delle cose, no? Come queste cose, essendo dei problemi, tra l'altro dei problemi politici, finiscono con perdere la loro adesione a un unico ambito. E da Corte ha detto, di fronte a queste questioni, è chiaro che l'unica soluzione costituzionalmente consigliabile è che Stato e Regioni, e dove c'è competenza di enti locali, collaborino, si cacciano intorno a un tavolo e decidono come risolvere il problema, chi fa che cosa, leale collaborazione. Questa non è la panacea, perché di questo dovrei parlarvi, perché per certi versi è anche discutibile. Perché per esempio se domani il ministro Fazio, prendendo gli assessori della sanità, si mettessero intorno a un tavolo e decidessero che la pillola si somministra appendendo la donna per i piedi a testa in giù, il fatto di aver praticato la leale collaborazione non porterebbe a una decisione che sia applicabile alle persone, perché chiunque li appendono con i testi in giù, con i piedi in su, farebbe ricorso dicendo ma questi sono impazziti. Cioè l'idea che la collaborazione politica sia la soluzione è giusta, ma può portare verso una strada non praticabile. Le competenze non sono messe a difesa soltanto degli enti, sono messe a difesa anche nostre. Per cui noi possiamo ricorrere al giudice, generalmente al giudice amministrativo, se la regione o lo Stato assume un atto lesivo nostro fuori dalle sue competenze. E quindi ci si può anche chiedere fino a che punto l'accordo di ideale collaborazione può spostare l'ordine delle competenze costituzionali. Ma siccome l'ordine delle competenze costituzionali non è dato, perché gli elenchi delle materie non ci indirizzano verso una precisa attribuzione di competenze, questa che è data dalla Corte è una risposta, come dire, di termini di politica istituzionale. Dice allo Stato che impugna le leggi regionali e alle regioni che impugnano le leggi dello Stato, attenzione, questo è un problema che dovete risolverlo voi con accordi, con intese, con procedure di collaborazione. Non venite da me a chiedere di chi era la caramella, perché io non ve lo posso dire. Io non ve lo posso dire perché non c'è una scatola precisa in cui si colloca quella legge, quella attribuzione. Capite il discorso? È un discorso di politica istituzionale che ha un suo senso. Allora, di fronte a questo discorso stanno i protagonisti istituzionali, i quali giocano la loro partita. Ricevono dalla Corte un invito, ma il loro comportamento non segue questo invito. Non lo segue perché la leale collaborazione qualche volta si fa, ma il più delle volte non c'è. Non ci sono i canali. Ne succedono 400 al giorno, l'ultima è stata, dovrei parlare del potere sostitutivo per dire questa è. Io ho parlato del potere sostitutivo, l'ultima vicenda. Presidente della Regione Calabria, quello uscente, ragazzi Loriero, non si possono chiamare Mario Rossi, sforzo di memoria, e viene nominato dal governo commissario ad acta per inadempienza della regione. Interessante, questa per una prassi. Notate che è una prassi micidiale per certi versi. La regione non attua una legge, nel caso era il piano casa. Non fa la legge di attuazione del piano casa. Il governo la diffida, applica 120, no? Secondo comma, potere sostitutivo. Dopodiché telefona al Presidente della Regione, che era Presidente della Regione. Il Presidente della Regione dice, senti, ma cosa vuoi? Io lo farei volentieri, ma sono il Consiglio regionale che mi rompe le scatole. Non riesco ad avere una maggioranza. E allora che cosa fa il governo? Lo nomina commissario d'acta. È una prassi ormai diffusissima. E Bassolino è stato nominato commissario d'acta per il problema dei rifiuti a suo tempo. E in Sardegna è stato nominato il presidente o l'assessore addirittura commissario ad acta per un'altra vicenda. Per cui di fronte all'inadempienza dell'ente regione il governo affida i suoi poteri di sostituzione al presidente dell'ente regione e il presidente Loriero chiede al governo, ma scusa, tu che poteri mi stai affidando? Io per attuare il piano casa devo fare una legge e la legge non la posso fare io come presidente perché i poteri sostitutivi non comprendono anche i poteri legislativi. Il governo risponde come no, comprendono anche i poteri legislativi e così Loriero ha fatto una legge, ha emanato lui una legge. Non so se questa cosa suscita in voi qualche emozione, io non ci volevo credere, infatti c'è stata una reazione in giro di quelli che seguono queste cose, che ho cominciato a scrivere sui siti, ma sono impazziti. Vedete la collaborazione c'è sempre grande, perché se io sono inciso da quella legge, ma non perdo neanche il tempo di prendere un avvocato, perché è talmente fuori la grazia di Dio una cosa del genere che chiunque la impugnerà, ma l'ha impugnata il governo, questo è divertente, la leale collaborazione. Il governo l'ha impugnata, ma non perché è una legge emanata dal Presidente della Giunta, ma nel merito, perché quella legge non rispondeva ai principi della legge dello Stato. Siamo a questa farsa, per cui questa cosa arriverà alla Corte, alla Corte cercheranno di stare seri, non so come facciano, e alla fine lo annulleranno con qualche formula magica, diranno in effetti, palesemente, non manifestamente. Allora, vedete come si svolge la collaborazione? Non si svolge la collaborazione, perché nel momento in cui la Regione o il Governo impugna una legge, la decisione è una decisione politica. L'impugnazione delle leggi passa per il Consiglio dei Ministri, l'impugnazione delle leggi regionali, l'impugnazione delle leggi statali passa per la Giunta regionale, per cui è un atto politico e non è un atto formale, perché in quella decisione devono essere indicati anche i motivi di massima dell'impugnazione e questo tra l'altro è un vincolo per l'avvocato che poi dovrà fare il ricorso o la memoria. Il principio di corrispondenza tra richiesta e pronunciato fa sì che la Corte si pronuncerà solo nei termini della impugnazione, ma l'impugnazione potrà svolgersi soltanto nei termini della delibera politica. Il tutto si svolge in 60 giorni. E in questi 60 giorni di solito c'è una trafila, diciamo, burocratica, sono gli uffici a dire agli organi politici: guarda, c'è questa legge secondo noi ha questi problemi. Dopodiché su questo c'è una valutazione politica, che è un filtro pesantissimo, perché le regioni del centrodestra evitano di impugnare tutte le leggi del governo del centrodestra, così come le regioni del centrosinistra hanno fatto una moratoria quando c'era il governo Prodi e hanno fatto passare quasi tutto. Non funziona tanto il viceversa, per cui il governo impugna perché è una decisione politica, ma è innanzitutto promossa dai tecnici. Sta di fatto che una delle regioni più colpite è dal governo del centrodestra è il Veneto e un'altra la Lombardia. L'Emilia Romagna non passa una legge, però queste sono scelte politiche. Allora voi capite quanto c'è di logico in quello che dice la Corte, di naturale, di sensato. Volete fare il federalismo, visto che pare che bisogna fare il federalismo, anzi fatelo sempre il federalismo, due volte al giorno almeno bisogna fare il federalismo. Per fare il federalismo incominciate a mettervi d'accordo, no? Allora, se c'è un problema di chi è la competenza in materia di ambiente, c'è bisogno di fare una riforma costituzionale per dire l'ambiente contiene questo e quest'altro, applicatelo. Applicatelo, basta che semplicemente lo Stato smetta di dire in pugno ogni legge regionale che contiene la parola ambiente. Basterebbe questo, no? Ci sono intere materie che hanno avuto il blocco totale e altre materie in cui c'è continuamente l'impugnazione di tutto, beni culturali, industria, qualsiasi cosa, d'ambiente non se ne parla. Ci sono dei problemi seri, le regioni non sono tutte impazzite, spesso risolvono dei problemi seri che lo Stato non sta risolvendo. Allora perché devi andare a impugnare la legge regionale sulle acque, che è l'unico atto che ha un senso oggi in Italia in politica delle acque, dicendo no alla competenza del governo? E il giorno dopo tu fai la dichiarazione che stiamo facendo il federalismo. Capite? C'è qualcosa che non funziona. E così anche sui rapporti finanziari, stiamo facendo il federalismo fiscale, non è ben chiaro che cosa significhi, non lo sapremo forse mai, ma nel frattempo la legge finanziaria dello Stato decide anche che cosa si finanzia comune per comune. Non so, qualcuno ha visto ieri il report, c'era, un po' lo sentivo un po' no, c'erano alcuni esempi in finanziaria di contributi alla società di canottaggio piemontese oppure, anzi piuttosto che, come mai si dice in Italia settentrionale, cosa che mi fa orrore, per la banda musicale del paese. Cioè, capite che c'è qualcosa che non funziona nella direzione politica di questo processo. Ed è, dal punto di vista della Corte, lì che va risolto il problema. È un discorso di buon senso. Mentre invece il problema viene continuamente sbattuto di fronte alla Corte Costituzionale. Qualche volta i protagonisti trovano l'accordo dopo, prima si impugna la legge, poi si vede se per caso mettersi d'accordo, per cui si ritira il ricorso oppure si modifica la legge, e quindi la Corte dichiarerà cessata la materia di contendere, ma non c'è un sistema, ma non c'è una cultura, non c'è una sede istituzionale e non c'è una volontà politica di creare dei meccanismi seri di coordinamento centro-periferia, almeno laddove sia possibile. E questo fa impazzire il sistema, e questo è il motivo per cui la riforma del 2001 è una riforma che oggi è sostanzialmente superata. Allora io vi ho parlato dei punti di vista, come dire, più giuridici, quali sono le vie maestre che ha seguito la Corte nel dare giurisprudenza sulle impugnazioni Stato-Regioni, sui conflitti Stato-Regioni. Una è stata quella delle materie trasversali, ma le materie trasversali più che la soluzione del problema, sono stato un tentativo di rimuovere il problema, perché le materie trasversali dicevano appunto groviglio di materie, ci sono più interessi, leale collaborazione, abbassamento del livello di competenza dello Stato. Tanto vero che poi si diceva, quando lo Stato, si diceva perché ormai non si dice più, quando lo Stato legifera in una materia trasversale, non può usare il titolo della sua competenza pieno. Quando lo Stato ha una competenza esclusiva, ha una competenza piena, e questo significa, in Italia è finito, esattamente questo significa, no? Significa che il titolo esclusivo è verticale, finisce in una scatola. Vedete come le metafore poi funzionano, no? Qui c'è una scatola, la materia, il titolo esclusivo è verticale, può fare i regolamenti, le norme di dettaglio, le norme finanziarie, è sua materia, il che significa che le tratta esattamente come se fosse, che so io, l'esercito. Mentre se la materia è trasversale, tutto questo perde intensità e di conseguenza non può fare regolamenti se non con intesa Stato-Regione. Questa è la condizione per fare un regolamento. Non può fare norme di dettaglio e se le fa non si applicano obbligatoriamente le regioni. Tanto è vero che viene concepito l'obbligo di rispettare soltanto le norme di principio. Il che snatura un po' il senso della competenza esclusiva. Questo sarebbe competenza concorrente se parliamo di norme di principio e norme di dettaglio. Ma la Corte è proprio questo ha detto nelle sue prime sentenze. Le norme di dettaglio non sono un problema se lo Stato le fa per se stesso perché sono materie esclusive, ma se le fa per le regioni, materia trasversale, le norme di dettaglio non sono più obbligatorie. Possono essere sostituite dalle leggi regionali, il che vuol dire che la legge regionale deve rispettare i principi. Addirittura è giunta anche in alcune sentenze interessanti a dire quali sono questi principi, nel senso come si, che strategia si impiega per individuare questi principi. Lo ha detto significativamente in materia d'ambiente, perché in materia d'ambiente è una materia particolare. La Corte ha detto una materia trasversale, ma una materia trasversale dominata da un valore costituzionale, questo anche per tutela della concorrenza vale. Ambiente e concorrenza e beni culturali, poi si può vedere anche se c'è dell'altro, sono valori costituzionali e come tali sono obbligatori per tutti gli enti. Allora dire che lo Stato ha materia esclusiva non impedisce alla Regione di perseguire l'obiettivo dell'ambiente, l'obiettivo della concorrenza, perché è un suo dovere costituzionale. Nel perseguire il suo obiettivo con le sue materie, con le sue competenze, la Regione deve osservare i principi fondamentali della legislazione dello Stato, dove i principi fondamentali sono essenzialmente i punti di bilanciamento tra interessi costituzionali in conflitto. Vi faccio l'esempio storico, era proprio la sentenza sui ripetitori, se ben ricordo, quindi i ripetitori del telefonino, e la Corte dice che la legge era della Lombardia, il governo era del centrodestra, per dimostrare quello che dicevo prima, la legge lombarda è illegittima, non perché sia fuori materia, perché la materia da cui muove la regione è l'urbanistica, l'obiettivo è costituzionale, è la tutela della salute. Ma per perseguire quell'interesse non tiene conto degli altri interessi concorrenti. E quali sono gli altri interessi concorrenti? Beh, quello della comunicazione, che è un diritto costituzionale. È chiaro che se vi fanno il vuoto intorno e voi non potete telefonare, vi incavolate un po'. E poi ci sono anche interessi industriali, iniziative economiche. Allora, il punto di equilibrio tra questi interessi è competenza dello Stato, è un principio. Interessante come ragionamento. È una delle rare occasioni in cui la Corte indica anche strategie per riuscire a individuare questo grande punto di domanda che sono i principi, cosa sia un principio. Il che significa che nelle competenze trasversali la Regione si può muovere con un'attività legislativa che è sostanzialmente di tipo concorrente. E per di più si muove sul piano politico con la leale collaborazione per definire tutto ciò che c'è di operativo, e quindi regolamenti, atti di indirizzo, gestione dei fondi. E lo Stato perde la sua esclusività. Questo è stato l'invito che la Corte ha dato a partire dal 2002. Ha avuto il suo trionfo nel 2003, nel 2004, nel 2005, nel 2006 è cominciato a frenare, nel 2007 è quasi sparito, nel 2008 si è scoperto che la Corte ha cambiato idea. La Corte non ha cambiato idea nel senso che continua a parlare di materie trasversali, continua a parlare di leale collaborazione, e continua a parlare di groviglio di interessi. Quello che ha cambiato è il livello superiore, il metadiscorso su questo. Cioè la Corte fa prevalere non più l'esigenza della leale collaborazione, per cui groviglio di interessi è uguale a leale collaborazione, ma fa partire un test preliminare che blocca di solito il discorso, e cioè se la competenza abbia, scusate, se nella legge impugnata ci sia un nucleo. Sì, un nucleo prevalente, e cioè applica il criterio della prevalenza. L'ho già accennato, ma oggi voglio riprendere questi fili per cercare di fare vedere come sono ingrovigliati, ma in che direzione anche funzionano. Il criterio della prevalenza è un criterio usato fin dall'inizio della Corte, ma che oggi è diventato a sua volta prevalente. Prevalentemente usa il criterio della prevalenza. Il criterio della prevalenza è un criterio che dice va bene che l'azione è trasversale, che ci sono tanti interessi, ma qual è l'interesse prevalente? L'interesse prevalente è sempre un interesse dello Stato. Diciamo, credo che ci siano tre casi in cui non è stata data prevalenza al criterio dello Stato, ma mi sembra di ricordare che li ho contestati tutti e tre, ma adesso non mi ricordo bene, purtroppo non ricordo le cose che leggo, ma non ricordo neanche le cose che scrivo. È una rarità, e forse non esistono proprio applicazioni proprio del criterio di prevalenza a favore delle competenze delle regioni. Il criterio di prevalenza è in qualche modo una giustificazione di un titolo esclusivo dello Stato. L'altra volta, voi ce l'avete, portavo l'esempio, che qualcuno di voi studierà, del codice degli appalti. Ora, sul codice degli appalti la Corte l'ha spacchettato in due tranche. Una parte che è prima della firma del contratto è dominato dal criterio di prevalenza, dalla tutela della concorrenza. E quindi tutto è preso dentro una competenza dello Stato. Competenza esclusiva. Notate. È una riedizione della competenza esclusiva, per cui il criterio della competenza toglie tutte le vecchie conseguenze di trasversalità e ripristina tutte le conseguenze della materia esclusiva. Dal contratto in poi è ordinamento civile e di conseguenza è comunque titolo esclusivo dello Stato, ossia la Regione è fuori. Il fatto che la Regione sia fuori ha delle conseguenze anche importanti, per esempio che buona parte della normativa dello Stato possa essere fatta con regolamento. Non solo la legge dello Stato occupa la materia e fa scattare la prevalenza, ma di conseguenza lo Stato la usa come sua materia, per cui può fare i regolamenti. Può essere una legge leggera che lascia al ministro competenza regolamentare e non c'è un livello oltre il quale si può dire basta, questa norma è troppo di dettaglio, perché è una sua competenza. Per cui può definire anche il dettaglio dei dettagli, il che vuol dire che la regione in materia di appalti non c'ha più potere normativo. Che aveva, non c'è più. E questo può avere anche delle conseguenze sul piano finanziario, laddove ci sia da amministrare soldi, no? Può essere che magari non è materia di appalti, ma può essere su qualche altra materia, che ci sia anche un fondo finanziario istituito per finanziare quella legge amministrato dal ministro, con interventi nel territorio. Per cui il ministro che decide che cosa promuovere in giro per l'Italia. Perché capite come incide pesantemente la scelta tra la logica della prevalenza o la logica della trasversalità. Qui la regione recupera spazi normativi e recupera spazi politici, qua perde tutto, anche la leale collaborazione non è più necessaria, non è più necessaria perché lo Stato sta esercitando la sua competenza. E questo è diventato ormai una strategia molto forte da parte della Corte, molto criticata perché tra l'altro anche di palese leggerezza argomentativa. Cioè, certe volte raggiungono dei criteri di prevalenza che sono sorprendenti, nel senso che uno dice ma non ci avevo mai pensato che potesse essere prevalente quell'interesse, ed è tutto arbitrario, per cui la Corte in sostanza si sta nuovamente caricando di responsabilità molto grosse in decisioni che non sono giuridicamente molto giustificabili. E poi c'è un'altra linea che sembrava fosse la linea vincente e invece non lo è più, non lo è più tanto. L'altra volta vi ho parlato del principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà è enunciato dall'articolo 118 ed è un criterio di distribuzione delle funzioni amministrative. E vi dicevo nelle ultime lezioni come la prima dottrina avesse rilevato con sorpresa, con raccapriccio, e altre reazioni emotive non molto giustificate, questo strano fenomeno per cui il 117 parlava di materie e il 118 parlava di sussidiarietà, per cui il 117 distribuiva le funzioni legislative per scatoloni, etichette di materie, mentre il 118 applicava un criterio di distribuzione delle funzioni amministrative legato a un concetto molto elastico, dinamico, di sussidiarietà, cioè di opportunità, dove è meglio che si collochino le funzioni. Perché la sussidiarietà si porta dietro il concetto di adeguatezza e di differenziazione. E quindi l'immagine necessaria dell'ascensore e dei suoi diversi piani. Si può fermare a livello di comune, principio di differenziazione, dice che possono essere anche i comuni maggiori, per esempio, dove si ferma la cabina, la città metropolitana, quando la faranno, la provincia, la regione, le regioni 116 terzo comma, cioè le regioni che acquistano maggiori poteri grazie a questa legge speciale che possono concordare con lo Stato, che non esisterà mai perché non ha alcun senso di essere, ma un'ipotesi, e infine Stato. È un palazzo di diversi piani, se ne sono almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dove il comune è il piano terra, però sotto c'è solo la sala a macchine, perché 118 dice le funzioni sono dei comuni, salvo che è sempre una fregatura, per ragioni legate alle adeguatezze, non sia preferibile spostarle a livello più adeguato. E allora la dottrina diceva, ma guardate che strano, abbiamo una delle funzioni legislative che viaggiano completamente scisse dalle funzioni amministrative, per cui le funzioni legislative possono essere dello Stato, ma le funzioni amministrative possono andare ai comuni, oppure le province, oppure le regioni, le funzioni legislative sono delle regioni, ma le funzioni amministrative possono restare allo Stato. E tutti domandavano come potesse funzionare un sistema così, ingenuamente si domandavano, perché è chiaro che un sistema così non può funzionare, ma non per motivi pratici, ma innanzitutto per dei motivi banalmente giuridici, come vedremo.